Sì, ecco, poi valuterà, ripeto, il Tribunale, ma casomai potremmo, come avevo detto, trattare solo i reati del 323 e del 608, se il tempo sarà troppo. Dunque, ispettore Gugliotta Biagio, della Polizia Penitenziaria. Trattare la posizione di Gugliotta significa evidentemente, come prima cosa, far riferimento al suo provvedimento di nomina. In realtà sono due provvedimenti di nomina di Gugliotta. Il documento 4.4, numero 142880 del 9 luglio 2001, è il documento 43/423 del 16 luglio 2001, entrambi a firma del magistrato Sabella. Sono, ovviamente entrambi i provvedimenti di nomina sono prodotti, sono rispettivamente il documento 4.4 e il documento 4.40, quindi il Tribunale agli atti. Con questi provvedimenti del magistrato coordinatore, l'ispettore della Polizia Penitenziaria Gugliotta Biagio è stato nominato responsabile della sicurezza e dell'organizzazione dei servizi nel sito penitenziario di Bolzaneto. Quindi, nella sua qualità di responsabile della sicurezza, l'ispettore Gugliotta era responsabile di tutta l'organizzazione, di tutte le attività ovviamente facenti capo alla amministrazione penitenziaria all'interno del sito provvisorio di Bolzaneto, con l'eccezione del servizio sanitario, perché il servizio sanitario ovviamente aveva un suo responsabile che era il dirigente medico Toccafondi, e del servizio matricola che aveva anch'esso un suo autonomo responsabile che era l'ispettore capo Tolomeo. Quindi, a parte i due servizi della sanità e della matricola, tutto il resto faceva capo all'ispettore Gugliotta. Quindi l'ispettore Gugliotta la posizione di garanzia rispetto al trattamento dei detenuti è evidente proprio dal provvedimento di nomina, che lo rendeva responsabile quindi della custodia dei detenuti, dal momento in cui gli stessi venivano consegnati dalla Polizia di Stato alla Polizia Penitenziaria, e quindi dal momento in cui questi stessi detenuti passavano dall'affidamento alla Polizia di Stato all'affidamento alla Polizia Penitenziaria. Abbiamo detto che era una qualifica praticamente omologa a quella del comandante di reparto in un istituto ordinario. Infatti Sabella, vi ricordate nella sua deposizione, l'aveva definito, mi pare, un mini comandante. E infatti, vediamo, tornando alla deposizione ancora del magistrato coordinatore Sabella del 26 febbraio, definisce il compiti di Gugliotta. Sono a pagina 33 e 34 della trascrizione, dice, abbiamo già visto il pezzo, lo ripeto, ma l'avevamo già visto. Un direttore non lo potevo mettere, ne parlai anche con i vertici del dipartimento, ma non lo potevo mettere perché non c'era un sito detentivo. Quindi dice Sabella, conseguentemente io inventai, diciamo, questo responsabile della sicurezza del posto, che doveva fare da mini comandante di reparto, in relazione ai problemi che potevano sorgere per l'organizzazione di matricola e infermeria. Ma era sicuramente più comandante di reparto, con molte meno funzioni di quelle che ha un comandante di reparto normale, che si occupa di mille altre questioni. L'ispettore Gugliotta, per questo lui forse l'aveva definito mini comandante di reparto, perché dice sì, era una situazione omologa, un incarico, una qualifica omologa al comandante di reparto, semplicemente che qui era un sito provvisorio, le funzioni erano più limitate. Comunque direi che è pacifico ed incontestabile dallo stesso provvedimento di nomina la sua qualità di responsabile della sicurezza nel sito e quindi di responsabile anche delle condizioni di trattamento dei detenuti durante la loro permanenza nel sito. Noi infatti avevamo detto e abbiamo detto la responsabilità degli imputati Cimino e Pelliccia si affianca a quella dell'ispettore Gugliotta, ma non una sostituisce l'altra e viceversa. Quindi fonti della posizione di garanzia rispetto al trattamento dei detenuti sono senz'altro il provvedimento di nomina, e l'abbiamo già citato, e mi pare che qui non sia il caso di dilungarsi oltre perché è incontrovertibile. L'articolo 2 del DPR 230 del 2000, che è il regolamento d'esecuzione della legge sull'ordinamento penitenziario, che ovviamente affida alla polizia penitenziaria il servizio di sicurezza e di custodia nel rispetto ovviamente della legge, negli istituti penitenziari, quindi principio generale che negli istituti penitenziari evidentemente la sicurezza e la custodia è affidata alla polizia penitenziaria e per la polizia penitenziaria al responsabile, al comandante di reparto. Quindi è anche in assenza, diciamo così, del provvedimento formale di nomina del magistrato Sabella ci sarebbe l'articolo 2 che comunque del DPR 230 del 2000 del regolamento di esecuzione che ci porterebbe comunque alla figura dell'ispettore Gugliotta e poi di nuovo la sua qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Ho già esaminato poco fa la sicura qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria in capo, abbiamo detto, agli ispettori, ai sovrintendenti della polizia penitenziaria. Questo per il richiamo delle seguenti norme, articolo 57 codice di procedura penale alla lettera B e poi legge 395 del 90, articolo 14, che precisa, come avevo già detto, che agenti e assistenti della polizia penitenziaria sono agenti di polizia giudiziaria e sovrintendenti e ispettori sono ufficiali di polizia giudiziaria. Passiamo all'altro dato, che è quello della presenza. Perché evidentemente abbiamo detto la penale responsabilità, la posizione di garanzia deriva dai poteri, quindi dalla qualifica, e i poteri sono quelli che abbiamo già visto, di ufficiale di polizia giudiziaria, di comandante di reparto, e dalla consapevolezza di quello che stava accadendo e quindi dalla presenza. Anche qui la presenza non si può che partire dal solito dato, da questo prospetto delle presenze che ci ha fornito il DAP, il famoso documento 4.7. E vediamo quali sono gli orari di presenza dell'ispettore Gugliotta. Risulta presente ininterrottamente dalle ore 8 del mattino di venerdì 20 luglio alle 8 del mattino di sabato 21 e dalle 12 di sabato 21 fino alla mezzanotte di sabato. Quindi documentalmente vi è questa presenza, non risulterebbe alcuna presenza nella giornata di domenica. Peraltro, ovviamente, nel corso del suo esame, l'imputato Gugliotta ha risposto anche, ovviamente, alle domande sulla sua presenza. E qui faccio riferimento a due punti del suo esame del 28 settembre 2007. Da pagina 16 a pagina 20, che erano le domande che gli ha rivolto in sede di esame il suo difensore, e da pagina 41 a pagina 42 della trascrizione, che sono le domande che gli rivolge in sede di controesame il pubblico ministero. Ma comunque sia, questo perché l'esame dell'ispettore Gugliotta non era stato chiesto dal pubblico ministero ma dalla difesa, quindi il primo a esaminare è stato il difensore. Comunque direi che sia nella parte in cui risponde alle domande del suo difensore, sia in quelle che risponde al MPM, le risposte sono univoche. E quindi il quadro è il seguente, come orari di presenza, da lui stesso riferiti e ammessi. Dalle 8 del mattino di venerdì 20 alle 8 del mattino di sabato 21, quindi lì coincide perfettamente col dato documentale. Dalle 12 di sabato 21 alle 20:21 dello stesso sabato. Poi dice torna nella notte fra sabato 21 e domenica 22, intorno alle ore 2, dice lui, in occasione della visita del ministro. Quindi sabato, nella giornata di sabato, smonta alle 8, ritorna a mezzogiorno, sta fino alle 20 alle 8 di sera, poi smonta di nuovo, ritorna nella notte per la visita del ministro e poi la domenica arriva alle 23:30 di domenica sino alle 14 di lunedì 23 ed è comprensibile che l'ispettore ritorni perché alla domenica a quell'ora incominciavano, presumibilmente avrebbero dovuto cominciare le immatricolazioni degli arrestati alla Diaz, anche se poi iniziano più tardi, iniziano più o meno a cavallo di mezzanotte, le 11 della notte tra domenica e lunedì. Comunque, a quel punto, è quindi perfettamente logico che il comandante di reparto sia rientrato durante quella notte, infatti lui ci dice di essere rientrato alle 23:30 di domenica 22 verso mezzanotte, e per andare via poi alle 2 del pomeriggio, alle 14 di lunedì 23. Quindi anche qui In dato presenza, l'ispettore Gugliotta riferisce di una presenza costante, continuativa, sicuramente ampiamente sufficiente secondo i parametri che abbiamo già illustrato più volte durante questa giornata, ai fini della prova della consapevolezza di quello che accadeva. C'è di più, sui luoghi circa all'interno della palazzina in cui lui si tratteneva durante le sue permanenze nel sito, qui vado a pagina 21 della trascrizione del suo esame, che cosa ha detto? Ha detto che stava in matricola, in infermeria e nel corridoio, e in particolare ha ricordato presso un piccolo tavolinetto proprio davanti alla porta della matricola con una sedia. Quando c'erano parecchi soggetti che passavano, che dovevano essere arrestati, avevo un foglio volante dove mettevo in ordine, mi accertavo, fatene passare un altro, fatene uscire un altro. E ancora, va a pagina 8, la mia competenza e la mia attività era limitata nello spazio che comprende l'ufficio matricola, l'infermeria di fronte e la cella numero 1. A pagina 44 e 46 della trascrizione però dice anche di essere andato nella stanza della televisione, la famosa stanza interforze, dove aggiunge spesso discorreva con i capitani Cimino e Pelliccia che si alternavano nel sito. Quindi ci descrive la sua presenza in questo raggio, in questo spazio che è il corridoio, la matricola, l'infermeria e un po' più in là la cella numero 1 e un pochettino più in là la stanza della televisione, per intenderci, dove era solito discutere con Cimino Pelliccia. Quindi inutile dire che vabbè, è una presenza temporalmente più che significativa, ma sono anche significativi sotto il profilo probatorio, sotto il profilo della valenza probatoria, i luoghi in cui stazionava l'ispettore Gugliotta, perché sono un po' dei crocevia del trattamento. Perché? Perché da quella posizione, dal corridoio, e questo è provato dai sopralluoghi, dalle misurazioni che sono acquisite agli atti, le misurazioni di questi luoghi, di questi spazi, di questi locali, dicevo. Dal corridoio si poteva avere visione delle celle, della matricola, quando la porta era aperta, dell'infermeria, e ahimè la porta dell'infermeria era spesso aperta, dei bagni e del corridoio e anche dell'atrio, perché da lì si vede nell'atrio. E infatti poi Gugliotta, andando avanti, ci dirà di avere visto spesse volte anche un certo trattamento inflitto dalla Polizia di Stato. Quindi è direi provata già sulla base di questi elementi, cioè il dato formale della nomina, la sua qualità, la sua presenza nel sito e i suoi orari di presenza, i luoghi in cui egli stesso ha detto di essersi trovato, è provata la consapevolezza di quello che stava accadendo. Però in realtà c'è qualche cosa di più nell'esame della posizione di Gugliotta, perché risulta un primo dato che è incontrovertibile, che è proprio l'ispettore Gugliotta uno dei primi a farsi in concreto carico del problema della vigilanza, che come abbiamo già detto, e qui esaminando Gugliotta non posso che riallacciarmi a quello che è stato detto prima in relazione alla posizione degli imputati Cimino e Pelliccia, per non ripetere sempre la stessa cosa. Non era stata prevista la vigilanza e quindi evidentemente a un certo punto, per le ragioni che abbiamo già illustrato, a un certo punto chi per primo solleva il problema, si fa carico di questo problema? Proprio l'ispettore Gugliotta, ma è normale che sia lui perché era lui il responsabile della sicurezza del sito. Vediamo che cosa ci dice in ordine a questo problema della vigilanza l'ispettore Gugliotta. Abbiamo detto che viene sentito il 28 settembre e su una pagina 6 ricorda che aveva a disposizione solo due uomini, qui su una pagina 6 e 7 della trascrizione. Lui dice incoronato Alfredo e Moraschi Pasquale, che erano impiegati alle perquisizioni al casellario come autisti. E quindi dice a questo punto io richiesi al dottor Sabella altro personale per la vigilanza alle celle. L'imputato sul punto dichiara, quel pezzo che abbiamo già più volte dichiarato, il soggetto che entrava nella cella numero 1 era già praticamente immatricolato, era personale del nucleo. Qui leggo il punto, sì, anche perché io non avevo nessuno da poter mettere, il dottor Sabella lo sapeva, perché io lamentai la mancanza di personale che lo ritenevo molto poco, due per poter fare questo tipo di discorso. Quindi il primo a segnalare a Sabella che mancava il personale per la vigilanza è proprio l'ispettore Gugliotta. E anche Sabella conferma questo, l'abbiamo di nuovo detto, siamo a pagina 33-34 della deposizione 26 febbraio 2007 di Sabella, in cui si ribadisce che fu proprio lui a mettere a disposizione, a decidere di mettere a disposizione dell'ispettore Gugliotta il personale dell'SCT. Leggo solo più questo pezzettino perché l'abbiamo già letta tre volte. Ma sicuramente ci siamo sentiti, mi ha detto che c'era questo problema e probabilmente ho indicato l'unico personale che si poteva utilizzare, che era quello delle traduzioni. Pagina 33-34 della deposizione Sabella. Abbiamo già detto che anche Ricci ci dà conferma nella sua deposizione del 9-1, siamo a pagina 17 della trascrizione, che era il personale impiegato in ausilio, dice lui, all'ispettore Gugliotta, fu personale dell'SCT, e lo dice anche Doria, pagina 84 della trascrizione. Comunque qui quello che far notare che il primo a porsi il problema della vigilanza è proprio l'ispettore Gugliotta, ma l'ispettore di Gugliotta fa di più, non si pone soltanto il problema della vigilanza e lo solleva davanti al magistrato coordinatore Sabella, ottenendo questa soluzione del servizio centrale delle traduzioni, ma si pone come responsabile della sicurezza del sito. Lui stesso si occupa personalmente della vigilanza della custodia alla cella. Tanto è vero, e qui è un punto molto importante della deposizione del magistrato Sabella che leggeremo, tanto è vero che quando il magistrato Sabella si rende conto della posizione, siamo nella sua deposizione, il magistrato Sabella dice che ciò avviene con ogni probabilità già nella giornata di venerdì, quindi sin da subito. Siamo a pagina 47 della trascrizione della deposizione di Sabella. Quindi già da venerdì Sabella si rende conto della posizione imposta ai detenuti nella cella della polizia penitenziaria, vessatoria, quella classica, che ci hanno mimato più volte i detenuti, e che quindi non vi descrivo più perché ormai è ampiamente a conoscenza. Quando dicevo Sabella si rende conto di questa situazione, ne chiede conto proprio a Gugliotta, cioè al responsabile della sicurezza, e il responsabile della sicurezza, e cioè l'ispettore Gugliotta, dà le sue giustificazioni al magistrato Sabella, e quindi evidentemente si assume la responsabilità della posizione, e quindi posizione che quindi in primis deve essere fatta risalire proprio all'ispettore Gugliotta. Poi vedremo che l'abbiamo già esaminato, che tutte le giustificazioni che ha fornito al magistrato Sabella, all'ispettore Gugliotta, secondo l'ufficio, secondo l'istruttore dibattimentale, sono del tutto ingiustificate. Questo aspetto è già stato trattato dalla collega quando ci siamo occupati della qualificazione giuridica dei fatti e delle condotte, e sono state esaminate tutte le varie giustificazioni addotte per la posizione vessatoria in celle, cioè l'esigenza di distinguere perquisiti, perquisendi, uomini e donne, gruppi contrapposti, possibilità di poter divellere le sbarre, zona buia, angolo morto di visuale dalla porta e così via. Basti solo dire, e non aggiungo altro perché sennò ripetiamo le cose già dette, basti solo dire che nel momento in cui si obbligavano tutti alla stessa posizione non si vede poi che finalità distintiva vi potesse essere. Ma comunque, leggiamo il punto, avevo già detto che siamo a pagina da 47 a 53 della trascrizione, in cui Sabella si avvede della posizione, abbiamo già detto probabilmente venerdì sera, e le chiede conto a Gugliotta. Dice Sabella: vidi gli arrestati. L'unica cosa strana che mi stupì e ne chiesi ragione a Gugliotta fu la posizione che avevano gli arrestati nell'unica cella a disposizione della polizia. Gli arrestati li vidi nella cella di pertinenza della polizia penitenziaria. Ce n'erano due o tre faccia al muro, con le mani poggiate così all'impiedi. Forse avevano le gambe un po' leggermente divaricate, ma non era quella posizione che io ho letto io del cigno su un piede solo. Ho visto effettivamente gli arrestati con la faccia al muro e le mani appoggiate. Lo chiesi a Gugliotta, mi pare che fossero tutti uomini. Era obiettivamente strana questa posizione, quindi subito colpisce il magistrato, quindi dice, ma Gugliotta bellissimo, ma perché li teniamo così? Mi pare che fossero tutti uomini, era obiettivamente strana questa posizione. Chiesi a Gugliotta perché, mi disse, dottore, ci hanno tolto la cella, non so come fare per distinguere i perquisiti dai perquisendi. Mi spiegò l'ispettore Gugliotta che la porta è spostata a destra delle celle per chi guarda l'ingresso, per cui l'angolo a sinistra non aveva la famosa introspezione, che a loro giudizio le grate non davano sufficienti garanzie perché erano ancorate all'interno, per cui secondo loro con delle forti spinte era possibile sradicarle dal muro. Mi disse Gugliotta che la Polizia di Stato segnalava questo appartiene ad un gruppo, questo appartiene ad un altro gruppo, i gruppi antagonisti, questo devo dire non mi parve una spiegazione molto. E ancora mi disse dottore, ce li consegnano così. E qui ecco il famoso spirito di emulazione, mi disse dottore, a me così li danno, io così li tengo. In realtà non è proprio così, l'istruttore dibattimentale lo ha dimostrato, nel momento in cui c'era il passaggio di consegne, forse tranne per gli arrestati Diaz che vennero lasciati nella stessa stanza, si cambiava proprio stanza, quindi quando Gugliotta dice me li consegnavano così, dice a Sabella una cosa non del tutto vera. Nelle celle della Polizia di Stato li tenevano così, ma lui a sua volta la imponeva nella sua cella questa posizione, perché, ripeto, a parte forse qualche caso degli arrestati Diaz, nel momento in cui c'era il passaggio dall'affidamento della Polizia di Stato all'affidamento della Polizia cambiava proprio cella. E quindi, e infatti Isabella risponde. Mi disse, dottore, ce li consegnano così? Io gli ho detto, dico, a noi come ce li consegnano non ci può interessare niente. Dico, intanto teneteli così, ma assolutamente lo stretto indispensabile. Del resto, per me, tutte le operazioni non dovevano durare più di 15 minuti. Qui ci riallacciamo a quello che abbiamo già detto, che non era prevista la vigilanza, eccetera, eccetera, eccetera. Lo stesso imputato, Sabella, nel suo esame del 28 settembre, ammette questo colloquio con il magistrato coordinatore. Siamo a pagina 93-95 della trascrizione dell'esame dell'imputato. Mi ricordo che io stesso gli feci la domanda, ma il dottor Sabella dice così e così, è vero, questo dialogo è avvenuto, non è avvenuto? E l'imputato rispose, sì sì, più o meno, e nei termini che ha riferito Sabella. Anche Doria, l'imputato Doria nel suo esame del 29-10, ricorda un dialogo più o meno dello stesso tenore con l'ispettore Gugliotta. Anche se abbiamo già visto, l'imputato Doria ricorda di avere visto in due occasioni gli arrestati in cella in quella posizione, la prima in occasione della visita del ministro, l'altra credo che fosse il giorno precedente, la sera della visita del ministro. Quindi il giorno precedente sarebbe venerdì, esattamente come dice Sabella. La sera credo che ci fossero nella cella una ventina di detenuti, credo che fossero già stati immatricolati, sono a pagina da 114 a 118 della trascrizione Dorie. Credo che ci fossero nella cella una ventina di detenuti, credo che fossero già stati immatricolati, misti credo che fossero, alcuni seduti, alcuni messi al muro, con la faccia al muro, quindi rivolti verso il muro, le gambe, credo che, tralasciamo tutta la polemica, gambe divaricate, parzialmente divaricate, andiamo al sole, le braccia alzate. Ricordo la stessa situazione, ma non riesco ad adattarla. Ricordo che c'era il giudice Sabella. Ricordo che Sabella davanti a me chiese spiegazioni circa questa posizione, credo al responsabile della sicurezza, Gugliotta. E se ricordo bene, la risposta che fu data e che fu accettata in qualche modo sia da Sabella che da me, ma d'altra parte se l'accetta Sabella io, la dovevo accettare necessariamente, la spiegazione che fu fornita è quella che della necessità di separare i perquisiti da quelli che non erano ancora stati perquisiti, gli uomini dalle donne, e questa francamente la lascio al vostro giudizio, gli uomini dalle donne, e questo venne giustificato con motivi di sicurezza. Credo che fu detto anche della necessità di separare gruppi contrapposti o qualcosa del genere. Quindi l'ispettore Gugliotta non solo è a conoscenza della posizione imposta nella cella della Polizia Penitenziaria, ma neanche se ne assume la piena paternità, fornendo questa giustificazione ai suoi superiori. Ma emergono, abbiamo già detto della scarsa consistenza di tutte le giustificazioni, e abbiamo già detto che in realtà forse l'unica vera ragione della posizione era questo spirito di emulazione e timore di delegittimazione reciproca tra le forze dell'ordine. Tant'è vero che Sabella dice: a noi come ce li consegna la Polizia di Stato non importa niente, tu intanto tienili il meno possibile in quella posizione. Peraltro, dall'istruttore dibattimentale emerge una prova piena, secondo l'ufficio del pubblico ministero, che l'imputato Gugliotta fosse a conoscenza non soltanto della posizione imposta nella cella, ma di tutta un'altra serie di elementi caratterizzanti il trattamento negativo dei detenuti, il trattamento inumano e degradante, e che quindi, diciamo, in qualche modo fosse a consapevolezza dell'intero quadro del trattamento, fosse in piena consapevolezza dell'intero quadro del trattamento inferto, inflitto ai detenuti. E occorre, secondo il pubblico ministero, far riferimento anche a un elemento documentale, il famoso promemoria, è il documento 6.9, quel promemoria che redatto, scritto dallo stesso ispettore Gugliotta, dallo stesso imputato, è allegato alla sua audizione davanti alla commissione ispettiva del DAP del 23 agosto 2001. Promemoria è stato acquisito ed è agli atti del Tribunale. E dicevo, da questo promemoria, dalla lettura di questo promemoria, e ne esamineremo alcuni punti molto rapidamente, deriva una prova certa non soltanto della consapevolezza del trattamento inumano e degradante inflitto ai detenuti, ma qualche cosa di più della consapevolezza. Emerge prova della paternità di questo trattamento, della riferibilità diretta alla persona dell'ispettore Gugliotta, il quale forse non fu l'ideatore della posizione, forse non fu l'ideatore, ma se non ne fu l'ideatore sicuramente è uno di coloro che in prima persona ha imposto ai detenuti questa posizione. L'ha imposta e l'ha anche teorizzata, perché vediamo un po' alcuni punti di questo promemoria. Innanzitutto, sulla posizione vessatoria faccia al muro, pagina 2, c'è proprio un paragrafo indicato, intitolato Indicazione faccia al muro, in cui si spiegano le ragioni per cui era necessario imporre questa posizione. A pagina 5 c'è un altro paragrafo, Stazionamento lungo il corridoio, e qui in cui si spiegano le ragioni per cui era necessario imporre la stessa posizione di attesa lungo il corridoio, e la giustificazione è sempre la stessa: necessità di evitare che i detenuti che erano nel corridoio in attesa potessero vedere i nuovi giunti. Anche sull'inconsistenza anche di questa giustificazione è inutile dilungarsi. A pagina, quinta pagina, paragrafo stazionamento lungo il corridoio, è anche spiegata la ragione della necessità di imporre ai detenuti la posizione di transito, cioè quella con le mani dietro la schiena e il capo chino. Sullo spirito di emulazione c'è un passo nella quinta pagina di questo promemoria, intitolato paragrafo inizio attività, in cui si legge: gli stessi poliziotti che procedevano ai fermi degli arrestati, che procedevano ai fermi e dagli arresti, all'ingresso della struttura posizionavano i soggetti con il viso contro il muro e le mani alzate o dietro la schiena e dietro la nuca, e nello stesso modo li sistemavano nei cameroni e così venivano presi in consegna da noi. È la stessa giustificazione che ci dice Sabella. Dice: dottore, a noi così li consegnano e io così li tengo. Della mancanza di cibo ed acqua, anche qui c'è un paragrafo intitolato Ultimi ingressi, blitz della scuola Diaz, dove si capisce del fatto che l'ispettore Gugliotta era perfettamente conscio del fatto che non erano distribuiti né cibo né acqua, della presenza di personale maschile non sanitario durante le perquisizioni delle donne nell'ambulatorio e durante l'accesso al bagno. Siamo a pagina 6, c'è un paragrafo dedicato a donne arrestate. E poi sempre a pagina 6 c'è un paragrafo destinato servizi igienici dove si dimostra anche qui dalla lettura di questo paragrafo la consapevolezza del ritardo con cui i detenuti venivano accompagnati al bagno. Quindi la lettura di questo documento, le dichiarazioni, le giustificazioni che fornisce al magistrato Sabella sono tutti elementi che dimostrano qualcosa di più della sola consapevolezza da parte dell'imputato dell'imposizione di posizioni scomode e dolorose, ma dicevamo la riconducibilità diretta all'imputato, la paternità di queste posizioni. E d'altronde nel suo esame del 28 settembre l'imputato ammette di aver dovuto imporre ai detenuti misure di rigore, sono le sue stesse parole, e posizioni di rigidità, sempre per queste asserite esigenze di sicurezza che abbiamo già più volte trattato. Ci sono alcuni punti del suo esame che mi paiono significativi in punto, ripeto, per Gugliotta, non solo consapevolezza, ma proprio paternità, diretta riconducibilità alla sua persona di queste imposizioni. In punto posizioni in cella. Se c'erano in cella uomini e donne, tenevamo le donne sedute per terra e gli uomini in piedi, dall'altra parte del muro, faccia contro il muro. Pagina 23 e 24 della trascrizione, ribadito a pagina 81. Posizione di attesa nel corridoio, sono a pagina 92 della trascrizione. Qualche volta che mi sono trovato a passare ho visto davanti alle stanze della Digos che erano comunque in piedi, faccia al muro, in procinto di entrare nelle stanze. Posizione di transito, pagina 84-86. Veniva preso qualcuno dal braccio, la mano appoggiata sulla spalla, portato da un lato del corridoio senza che potesse divincolarsi oppure aggregarsi ad altri per evitare appunto che si guardassero. Pagina 34. Quando, ripeto, rimanemmo solo con una cella, quindi immediatamente subito, quindi non quando, subito, dall'inizio delle operazioni, dovettimo imporre determinate posizioni, come quella di stare vicino al muro agli uomini dall'altra parte, e poi altre situazioni che sfioravano appunto la rigidità. Era quella quando noi prendevamo dei soggetti arrestati dalla polizia e non avendo stanza per poterli tenere, li tenevamo vicino alla porta della matricola. Ci sono stati momenti in cui c'è stata molta gente che transitava con altri soggetti appena arrestati. Noi ci posizionavamo davanti al soggetto, magari anche con il viso rivolto verso il muro, proprio per evitare che guardassero o incontrassero altri soggetti nuovi che stavano portando avanti e indietro. E in punto percosse agli arrestati, qui devo andare a pagina 35-36 della trascrizione. Ricordo, adesso non so di preciso il giorno e l'orario, avevo un soggetto pronto per essere immatricolato e posizionato davanti all'ingresso della matricola. Avevo posizionato questo soggetto in attesa di entrare in matricola con la faccia rivolta verso il muro. Ero di spalle io a lui, perché parlavo con un altro collega che doveva entrare in infermeria, con un altro arrestato. E alle mie spalle ho sentito un rumore e un lamento. Non l'ho visto fisicamente, perché ho dedotto che uno dei due poliziotti che transitava alle spalle di questo ragazzo, che era posizionato in quella maniera, doveva aver tirato una gomitata o un calcio al soggetto. Dovrebbe essere stata una gomitata alla spalla, perché ho visto che lui si è lamentato tenendo la mano dietro alla spalla. Allora a quel punto io ho gridato nei confronti di questi due che nel frattempo, con un passo un pochettino più repentino, si stavano allontanando, eccetera, eccetera. Siamo a pagina 35-36 della trascrizione. Mi viene chiesto se ha fatto rapporto per questo episodio. Non ho fatto rapporto perché c'era anche un collega della Polizia di Stato. Qui ricorda un po' la giustificazione dell'appoggio, ha fatto rapporto? No, perché c'era Perugini. C'era sempre un altro, ma di fatto rapporto non lo faceva mai nessuno. In punto ingiuria agli arrestati. Qualche battutina quando passava qualcuno, sì, qualche sfottò del tipo, passava un gruppo, qualcuno con i capelli un po' più lunghi, qualcuno un pochettino trasandato, guarda quello come sta vestito, eccetera, eccetera. Siamo a pagina 100 e 101 della trascrizione. E quindi da questi elementi abbiamo detto, dalla sua presenza continuativa, dalla sua funzione di responsabile della sicurezza del sito, deriva la prova certa e sicura in capo all'imputato della sussistenza del dolo in ordine al trattamento inumano e degradante dei detenuti nel sito. E quindi la prova della penale responsabilità è in ordine agli articoli 323 e 608. Peraltro c'è ancora qualcosa in più per quello che riguarda l'ispettore Gugliotta, nel senso che l'ispettore Gugliotta risulta, e lo esamineremo tra poco, risulta essersi reso responsabile in prima persona di atti di violenza fisica nei confronti di arrestati. Ci sono accuse, e vedremo che l'ufficio del pubblico ministero le ritiene sicuramente provate, di episodi di violenza privata, percosse in danno di arrestati ad opera diretta del comandante di reparto. Quindi, secondo l'ufficio del pubblico ministero, esiste qualcosa di più per l'ispettore Gugliotta che la consapevolezza del trattamento inumano e degradante. Esiste anche una responsabilità in ordine alle condotte di lesioni, di percosse, di ingiurie e di minacce in danno delle persone offese. Perché? Perché la condotta del comandante di reparto, che non si limita a impedire o a tollerare, che non si limita a non impedire o a non tollerare la commissione di reati in danno degli arrestati, ma compie egli stesso in prima persona alcuni di questi reati, non solo non ne scoraggia la commissione, ma ovviamente costituisce un'istigazione o un incoraggiamento. È ovvio che il sottoposto che vede che il suo comandante percuote un detenuto si può sentire incoraggiato a farlo a sua volta se non l'ha ancora fatto, o a rifarlo una seconda volta egli stesso, perché la condotta del comandante costituisce per lui una garanzia di impunità. Questo mi sembra evidente. Quindi l'essersi reso responsabile in prima persona di episodi di violenza anche fisica e verbale nei confronti dei detenuti lo rende responsabile per concorso morale o diretto ex articolo 110 o indiretto ex articolo 40 capoverso del codice penale rispetto a tutti i reati commessi in danno dei detenuti da tutte le altre persone. È emblematica una sentenza, ma il principio mi sembra evidente, del 95 della Suprema Corte della Quinta Sezione, che qui tratta di un reato molto più grave, per fortuna, rispetto a quelli che si sono verificati a Bolzaneto, e trattava un caso di omicidio preterintenzionale, e dice: in virtù del principio sancito dall'articolo 40, dice la Suprema Corte, capoverso del codice penale, può essere chiamato a rispondere di omicidio preterintenzionale il funzionario di polizia che sia addirittura assente dal luogo dove il fatto si è verificato, quindi se n'era proprio andato, violando l'obbligo di impedire che la condotta degli agenti sottoposti trasmodasse in ulteriori gravi violenze nei confronti dell'indagato. Quindi è un caso addirittura di assenza fisica nel momento della commissione del reato, ma perché? Ovviamente. La fattispecie era quella di un fatto molto grave, se non vado errato, avvenne nella questura di Palermo. Era un dirigente della squadra mobile che era presente nel corso di un interrogatorio, comunque delle operazioni di arresto, di fermo che fosse, di una persona che era sospettata dell'omicidio di un commissario di polizia. Questo dirigente della mobile aveva schiaffeggiato l'indagato e poi però se n'era andato. Successivamente ci furono un'altra serie di condotte vessatorie che portarono alla morte di questa persona e il dirigente venne ritenuto responsabile di omicidio preterintenzionale in forza dell'articolo 40. Ora il caso, ripeto, grazie a Dio è assai più grave di quello che è successo a Bolzaneto, ma il principio è questo, cioè colui il quale si rende in prima persona responsabile di atti di violenza risponde poi ex articolo 40 o come concorso morale anche di tutti gli altri fatti di violenza commessi dai suoi sottoposti, perché è ovvio che in qualche modo ne costituisce istigazione o incoraggiamento alla sua condotta. E proprio per queste ragioni all'imputato Gugliotta è stato contestato, a differenza di tutti gli altri cosiddetti apicali per cui l'ufficio del pubblico ministero ha limitato la contestazione ai reati di quell'articolo 323-608, al capo 20 sono stati contestati anche i reati di percosse, lesioni volontarie o aggravate a seconda dei casi, ingiurie, minacce e violenze private per non aver impedito realizzarsi il concorso con i non identificati agenti della polizia penitenziaria e esecutori materiali. È ovvio che la contestazione di cui al capo 20 per i reati perseguibili a querela è ovviamente limitata alle sole persone offese che si sono querelate. Si tratterebbe quindi ora di passare all'esame di tutte le imputazioni del capo 20 e poi di quei singoli reati contestati ai capi successivi. Mi dirà il tribunale se gradisce che io prosegua. Come vuole.
17:30 possiamo.
Va bene, allora potremmo andiamo avanti. Esaminiamo le contestazioni di cui al capo 20. Iniziamo per la giornata del venerdì. Esaminerò una per una le persone offese che sono indicate con riferimento alla loro testimonianza e le condotte contestate. Arculeo Carlo, testimonianza del 30 gennaio 2006, ha riferito di essere stato minacciato, ingiuriato, percosso con manganelli ed essere stato costretto a dire viva il Duce. Aveni Simone, testimonianza del 20 marzo 2006, è stato costretto a dire viva il Duce ed effettuare il saluto romano con il braccio teso in colonna al momento della traduzione. Benino Andrea, testimonianza 31 gennaio 2006, costretto anche lui a dire viva il Duce ed effettuare il saluto romano con il braccio teso in colonna al momento della traduzione. Borgo Matteo, testimonianza 31-1-2006, costrizione a dire viva il Duce al momento della traduzione. Ricordate Borgo, il ragazzo di Roma con la testa rasata, che secondo gli altri aveva detto viva il Duce senza particolari sofferenze, avevano detto. Cairone Alessandro, testimonianza 31-1-2006, costrizione a dire viva il Duce mentre si trovava nel corridoio in attesa in posizione vessatoria contro il muro. Carcheri Alessandro, testimonianza 6 febbraio 2006, costrizione a dire viva il Duce ed effettuare il saluto romano mentre si trovava nel corridoio insieme ad altre persone. Cicarro Sanchez Pedro, testimonianza 9 giugno 2006, riceve calci, pugni e gomitate nel corridoio al transito ripetute volte e viene percosso in cella con pugni ai reni, testa contro la parete e colpi alle gambe per farle divaricare maggiormente. Delfino Gianluca, testimonianza 7 febbraio 2006, è insultato lungo il corridoio con parole quali bastardi comunisti ora che impariate, percosso con calci, riceve un colpo al polpaccio con un anfibio o con un manganello, a seguito dei colpi comincia a sanguinare dal naso, già ferito durante l'arresto, e da un polpaccio tumefatto. Lo introducono nella cella e uno degli agenti gli dice di sistemarsi con la testa contro il muro, ma senza sporcarlo con il suo sangue. In cella deve stare in piedi, faccia al muro, gambe divaricate, nonostante abbia ematomi al naso. Ogni tanto entrano in cella agenti che lo colpiscono. Prima di farlo entrare in infermeria lo tengono a lungo in attesa nel corridoio in piedi faccia al muro. Lui ha perso molto sangue e ha un mancamento. Quando si riprende è su un lettino in infermeria. Ender Talire, testimonianza 9 giugno, costretta anche lei a gridare viva il Duce, ma si trova nel corridoio in attesa contro il muro. Ferrazzi Fabrizio, testimonianza 13 febbraio, all'arrivo viene spinto nella prima cella a destra del corridoio da un gruppo di agenti della polizia penitenziaria, riceve un pugno e uno schiaffo nel corridoio, mentre si trova in attesa in piedi faccia al muro, riceve colpi alle caviglie e riceve anche un colpo dietro alle ginocchia. Ghivizzani, testimonianza 13 febbraio 2006, è percosso in cella con calci, subisce un'ustione con una sigaretta, è costretto in cella a gridare viva il Duce, alala, costretto al momento della traduzione del corridoio a sfilare facendo il saluto romano. La Rochelle David, testimonianza 12 giugno, è percosso più volte nel corridoio a passaggio con calci, pugni e colpito alla nuca con un oggetto che a lui sembra un coltello a serramanico, un coltello a serramanico chiuso, mentre è in attesa in piedi contro il muro, è costretto mentre in questa posizione a dire viva il Duce, viva la polizia penitenziaria. La Vala Alban, testimonianza del 5 giugno 2006, viene percosso al corridoio a passaggio con colpi alla pancia e dietro la testa. Lorente Garcia, Luis Alberto, è percosso nel corridoio al passaggio con calci e pugni da agenti con i guanti. Nel corridoio durante la TV deve stare contro il muro con le mani dietro la schiena e viene percosso alle nuca e alle spalle. Viene poi portato in infermeria dove verrà picchiato e qui descriveremo poi il pestaggio in infermeria a carico di Lorente Garcia è oggetto di un'impostazione specifica all'imputato incoronato. Durante un periodo di attesa nel corridoio in piedi contro il muro, degli agenti in divisa grigia lo portano in bagno anche se lui non lo chiede. Lo mettono davanti al gabinetto, gli fanno abbassare i pantaloni e gli dicono in spagnolo mea men con, che significa piscia finocchio, e contemporaneamente gli fanno il gesto di sottomizzarlo con un piccolo manganello. con il quale poi gli danno dei colpi nella parte interna delle cosce. Lupi Bruno, testimonianza del 14 febbraio 2006. In cella è colpito da agenti con divisa grigia e guanti neri, con schiaffi in faccia e calci alle ginocchia per far allargare le gambe. Riceve sputi. Manganelli Danilo, testimonianza 28 febbraio 2006. È percosso nella cella mentre in posizione di attesa contro il muro con le mani dietro la schiena, anche con un manganello. Nebo Cesar, testimonianza 12 giugno 2006. È percosso ad ogni passaggio nel corridoio con colpi nella pancia dei genitali, in cella con colpi alla schiena, alle gambe e ai genitali. Nenciolo Nicola, testimonianza del 27 febbraio. Prima di farlo entrare in cella lo fanno inginocchiare davanti alla cella e gli danno due pugni in faccia e un calcio al fondo schiena. Nel corridoio ad ogni spostamento viene colpito, riceve un pugno nello stomaco e in cella è costretto a gridare viva il Duce. Otero Balado Carlos Manuel, testimonianza 9 giugno 2006. Riceve calci, pugni e gomitate nel corridoio al transito ripetute volte e percorso in cella con pugni ai reni, gli fanno sbattere la testa contro la parete e colpi nelle gambe per farli divaricati. Percivati Ester, riceve colpi e sberle nel corridoio al passaggio, testimonianza 12 giugno 2006. Riceve calci, sberle nel corridoio, mentre in bagno è offesa con epiteti troia puttana e con ingiuri a sfondo sessuale, ti piace il manganello. Nel bagno la testa le viene schiacciata verso il basso fino a quasi a toccare la turca. È costretto nel corridoio a dire la frase viva il Duce e a fare il saluto romano. Rossomando Angelo, testimonianza 13 marzo, in cella dall'esterno, attraverso le sbarre, riceve lo spruzzo in faccia di gas urticante per due volte. Sta male, viene quindi prelevato da un agente della penitenziaria che lo porta a fare una doccia fredda. E uno degli agenti con divisa grigia lo prende a manganellate sotto la doccia. Rossomando Massimiliano, un agente della penitenziaria nel corridoio gli ordina di raccogliere gli effetti personali suoi e di suo fratello. Chinandosi, lo percuote ripetutamente senza alcun apparente motivo e gli strappa anche un fischietto che ha al collo. Sassi Daniele, testimonianza 28 febbraio 2006. Lo fanno stare in piedi con la faccia contro il muro, braccia legate dietro la schiena e sollevati continuamente verso le spalle, gambe divaricate. All'interno della cella entrano agenti della penitenziaria che lo percuotono con un pugno e calci dietro la schiena e sulle gambe per farle divaricare di più. Anche nel corridoio viene colpito con calci e pugni, gli fanno sbattere la testa contro il muro, mentre è in corridoio contro il muro, sente che gli agenti obbligano gli altri a dire viva il Duce, viva il corpo della polizia penitenziaria, ecco il popolo di Seattle. Sesma Gonzales Adolfo, testimonianza 13 giugno 2006, è percosso nel corridoio al transito con spintoni, subisce nel corridoio mentre in attesa contro il muro il taglio del codino, percosso in due occasioni in bagno anche con lo sportello dello stazzino. Subri Arianna, testimonianza 7 marzo 2006, ingiuriata con parole quali puttane, troie e schifosi comunisti, è minacciata con espressioni di contenuto sessuale, entro stasera vi scoperemo tutte, è costretta al momento della traduzione a sfilare facendo il saluto romano. Ulzega Pietro, testimonianza 10 marzo 2006, in corridoio viene percosso al passaggio. Val Guarnera Antonino, testimonianza 10 marzo 2006, in cella deve stare in piedi, faccia al muro e gambe divaricate, ogni tanto dagli agenti entrano in cella e lo percuotono con calci, schiaffi in testa e anche manganellate. Viene costretto a gridare viva il Duce, viva la polizia penitenziaria, gli agenti lo insultano dicendogli sei un gay o sei un comunista e poi gli viene avvicinato un accendino alle mani ed è scottato. Per il sabato, Alfarano Mauro, testimonianza 14 marzo 2006, nel corridoio è percosso con calci e pugni, in cella riceve una ginocchiata allo stomaco, in cella è costretto ad ascoltare la suoneria di un cellulare con il motivo faccetta nera ed una cantilena di cui ricorda le parole 1, 2, 3, viva Pinochet, ed ancora costretto insieme ad altri a dire Che Guevara, figlio di puttana. Anerdi Francisco Alberto, testimonianza 14 maggio 2006, nel corridoio è percosso al passaggio, riceve in particolare un calcio alle gambe, in infermeria gli danno un pugno allo stomaco. Arrigoni Luca, testimonianza 14 marzo 2006, è percosso nel cortile con un calcio, percosso e insultato nel corridoio ed in cella, in particolare riceve sgambetti nel corridoio e pugni e calci in cella. Battista Alessandria, testimonianza 31 marzo 2006, in cella riceve insulti con espressioni quali zecche, puttane, bocchinare e minacce del tipo entreremo in cella e faremo venire i muri del colore della vostra bandiera. Benetti Claudio, testimonianza 21 marzo 2006, è percosso nel corridoio con uno schiaffo sul volto che gli fa insanguinare il naso. Viene percosso sul collo a mano aperta e viene costretto con percosso al viso e al collo a dire Che Guevara figlio di puttana, a pronunciare altre frasi contro il comunismo. Bersano Davide, testimonianza 20 marzo 2006, in cella deve stare in piedi contro il muro ed è percosso con colpi ai reni e dalle gambe per fargli mantenere la posizione scomoda. Riceve ingiurie anche a sfondo politico con riferimento al cantante Manu Chao. Berti Alessandro, testimonianza 19 maggio 2006, nel corridoio è percosso al passaggio da due ali di agenti che stazionano ai lati, in cella deve stare in piedi faccia al muro ed è più volte percosso, in particolare riceve un forte colpo al volto che lo fa cadere a terra dove è preso a calci, sente insulti del tipo bombarolo di merda, comunisti di merda, ora arriva Bertinotti e vi salva lui. Bistacchia Marco, testimonianza del 10 aprile 2006, nell'atto deve attendere in piedi faccia al muro, mentre in questa posizione viene percosso, ha un malore, quando si riprende viene fatto mettere in cella steso a terra pancia in giù, con la testa contro il muro e le gambe divaricate. In questa posizione riceve calci e sputi. In cella sente insulti del tipo comunisti di merda, vi ammazzeremo tutti. Quando lo fanno spogliare per perquisizione lo fanno mettere a quattro zampe e gli dicono vediamo come abbai e lo costringono a dire viva la polizia. Bussetti Brando, testimonianza 17 ottobre 2006, all'arrivo è percosso a calcio da due ali di agenti che stazionano nel piazzale, è percosso anche nel corridoio al passaggio. Camandona Sergio, testimonianza 9 maggio 2006, all'ingresso è colpito alla testa da un agente che gli dice che cazzo pensi di essere figlio di puttana, abbassa la testa. In cella deve stare in piedi faccia al muro ed è percosso per fargli mantenere la posizione. Cucco Marino Carlo, testimonianza 24 marzo 2006, in cella deve stare in piedi faccia al muro, mentre in questa posizione degli agenti della finestra simulano delle esecuzioni facendo il gesto di premere il grilletto delle pistole. Subisce in cella l'esalazione di gas urticante. De Florio Anna, testimonianza 31 marzo 2006, deve camminare con la testa bassa in tutti gli spostamenti, riceve al passaggio botti, schiaffi, sgambetti e sputi. La insultano con espressione del tipo comunista di merda, ebrea, benvenuti ad Auschwitz, puttane, troie e zoccole. De Munno Alfonso, testimonianza 3 aprile 2006. Nel corridoio viene percosso al passaggio nonostante sia visibilmente ferito perché ha un piede rotto e viene minacciato con la frase «Ora ti rompiamo anche l'altro». In cella deve stare in piedi faccia al muro ed è percosso per fargli mantenere la posizione, perde i sensi. Ancora in cella insultato e percosso, in cella sente il motivo faccenda nera ed agenti inneggiare al fascismo. De Vito Stefano, testimonianza 3 aprile 2006, è costretto con minaccia di manganellata ad urlare polizia penitenziaria. Della Corte Raffaele, testimonianza 4 aprile 2006, nel corridoio è percosso al passaggio con calci, in cella deve stare in piedi faccia al muro e gli altri sono percossi per fare mantenere la posizione. Insultato con espressioni quali provate a chiamare Bertinotti e Che Guevara, rossi bastardi, e senti dall'esterno il motivo faccetta nera. Devoto Stefano, testimonianza 4 aprile 2006, nel corridoio è percosso al passaggio con botte e sgambetti, in cella deve stare in piedi faccia al muro e quando si sposta viene colpito, riceve una manganellata al polpaccio. In bagno viene più volte percosso, riceve strizzata ai testicoli. Sente insulti del tipo comunisti di merda, froci ed ebrei. Sente una suoneria con il motivo faccetta nera ed è costretto a gridare viva il duce. Faverio Cristian, testimonianza 3 aprile 2006. È percosso nell'atrio con delle manganellate sui polpacci. È percosso nel corridoio. In cella deve stare in piedi faccia al muro ed è più volte percosso con calci e colpi di manganello. Senti insulti del tipo bastardi, pezzo di merda, zecche, frasi del tipo chiamate Bertinotti e Manu Chao ed una filastrocca con il nome di Pinochet. Flagelli Amaranta Serena, testimonianza 11 aprile 2006. Nel cortile subisce insulti del tipo zecche comunisti, in ogni spostamento deve camminare a testa bassa già a partire dal cortile. In cella ricorda insulti del tipo zecche bastardi e dalle ragazze puttane troie. Sente la suoneria del cellulare con il motivo faccetta nera e cori inneggianti al fascismo. Riceve dall'esterno minacce a sfondo sessuale con parole quali pompinara, ti portiamo sul cellulare e ti scopiamo, non puoi fare niente per evitarlo. Fornasiere Vandolo, testimonianza 26 aprile, in cella deve stare in piedi contro il muro, in cella quando mostra i documenti li buttano a terra e poi lo prendono per un orecchio e lo costringono a chinarsi per raccoglierlo. Gagliastro Maurizio, testimonianza 10 aprile 2006. In cella deve stare in piedi faccia al muro, mentre in questa posizione subisce percosse anche per costringerla a mantenere la posizione scomoda. In cella riceve insulti dall'esterno, sente una suoneria con il motivo faccetta nera ed una filastrocca con la parola Pinochet. Gli agenti dicono in coro uno di meno, facendo riferimento alla morte di Carlo Giuliani. Nel corridoio è fatto oggetto di uno spruzzo di spray urticante al volto ed è nello stesso corridoio ripetutamente percosso. Guidi Francesco, testimonianza 21 aprile 2006. Nel corridoio al passaggio è percosso con calci e pugni e insultato anche con sputi. Ghina Cristiano, testimonianza 21 aprile 2006. In cella deve stare in piedi faccia al muro e riceve colpi in testa per fargli mantenere la posizione scomoda. Nel corridoio, durante un periodo d'attesa in piedi contro il muro, viene colpito con un forte pugno al costato e cade a terra. Iserani Massimo, testimonianza 21 aprile 2006. All'arrivo è percosso con spintoni e pugni, in cella è costretto a botte a gridare Che Guevara bastardo. Juneman Sebastian aveva reso la dichiarazione al GIP il 24 luglio 2001, dichiarazione delle quali è stata data lettura il 12 marzo 2007. È stato fatto oggetto di spruzzo di spray urticante. Lungarini Fabrizio, testimonianza 21 aprile 2006. All'ingresso in cella è colpito più volte con schiaffi a mano aperta da agenti che hanno i guanti neri. In cella deve stare in piedi faccia al muro ed è percosso allo stesso modo anche per fargli mantenere la posizione scomoda. Lo minacciano dicendogli: se ti giri giù le mani te le spezziamo. E la notte è lunga, questo è solo l'inizio. Subisce insulti del tipo pezzo di merda. Nel corridoio un agente con divisa grigia del pizzetto, quando lo vede dice: questo lo conosco, questo fa l'avvocato, e lo percuote. Maffei Marcello, testimonianza 11 aprile 2006. Nell'altro deve stare in attesa in piedi contro il muro. In questa posizione è percosso alle gambe e alla testa e riceve un forte pugno ai reni che gli fa sbattere la testa contro il muro. Manganaro Andrea, testimonianza 10 aprile 2006. In cella, mentre in posizione vessatoria, viene percosso con calci ai talloni, pugni ai fianchi ed ingiuriato con espressioni merda e zecca. Sente una filastrocca con il nome di Pinochet. Dalla finestra viene spruzzato in cella dello spray urticante. Al momento dell'ingresso in matricola subisce un forte pugno al ventre da un agente che lui sente chiamare Er Tigre. Marchiò Milos Federico, testimonianza 11 aprile 2006. In cella viene percosso da agenti con divisa grigia che indossano guanti. Massagli Nicola, testimonianza 21 aprile 2006. Nel corridoio al passaggio è continuamente percosso. Menegon Elisabetta Valentina, testimonianza 28 aprile 2006. Nel corridoio subisce sgambetti e colpi di manganello. La minacciano dicendole: questa me la faccio, questa è mia. Morozzi Davin, testimonianza 24 marzo 2006. Percosso nel corridoio quando torna dalla visita medica con dei pugni in ginocchio, è messo in ginocchio in mezzo alla stanza e percosso. E poi sì, lo prendono in giro con la storia del compleanno. Si tratta dell'episodio del compleanno in cui gli dicevano: te la facciamo noi la festa. Morrone Maria Dolorata, testimonianza 2 maggio 2006, è percosso nel corridoio al passaggio con un calcio nelle gambe, ingiuriato in cella con espressioni quale puttana troia, quella casalinga di merda. Nadalini Roberto, udienza dell'11 aprile 2006, è percosso in cella da agenti con divisa grigia e minacciato con la frase: adesso a questi facciamo sputare sangue. Passiatore Angelo, udienza 5 maggio 2006, è percosso in cella con un pugno ai reni da un agente con guanti neri e divisa grigia. Fister Stefano, udienza 29 maggio 2006, è percosso in cella con pugni e colpi di manganello sulle gambe, insultato in cella con frasi quali comunisti, froci, Heil Hitler, sente una cantilena con le parole Pinochet e costretto a dire Che Guevara stronzo in lingua tedesca. Ricordate che nella deposizione di Fister, che disse che un agente si rivolse a lui imponendogli di dire Che Guevara stronzo in lingua tedesca, ma con degli errori di pronuncia. Ovviamente non chiedetemi quali, perché certamente non sarei in grado di capirlo. Pignatale Sergio, udienza 5 maggio 2006, percosso in cella anche con un manganello. In un'altra stanza viene fatto spogliare, fatto mettere in posizione fetale e costretto a saltare a mo' di palla mentre viene percosso. Repetto Davide, udienza 29 settembre 2006, è insultato con espressioni quali comunisti di merda, pezzi di merda, sente la suoneria in cui c'è il motivo faccetta nera e una canzoncina con il nome di Pinochet, è percosso in cella con calci al costato e gli viene messo un piede sul collo. Ruber Stefan Andrea, Sudenza, 29 maggio 2006, è percosso nel corridoio al passaggio, insultato con parole quali viva il duce, bastardi, e sente una filastrocca con il nome di Pinochet, costretto in cella a mettersi nella posizione del cane, colpito con calci nel sedere, mentre è in questa posizione. Santoro Marco, udienza 20 marzo 2006, è insultato con parole quali comunista di merda, froci, puzzate, sente un ritornello con il nome di Pinochet, minacciato con frasi non vi scorderete della polizia penitenziaria, colpito con colpi alla schiena e alle ginocchia a mano aperta. Sciatti Andreas Pablo, il minorenne all'epoca si intende, udienza 30 maggio 2006, percosso in cella con pugno alle costole, sente l'espressione Mussolini olè e una cantilena con il nome di Pinochet. Sergi Costantino, udienza 16 maggio 2006, è percosso nel corridoio al passaggio. Spingi Sergio, udienza 28 aprile 2006, è percosso in cella con calci nelle gambe. Susara Sergio, udienza 5 dicembre 2006, dice di avere pianto a Bolzaneto, è percosso in cella nel corridoio al passaggio. Tabak Mohamed, udienza del 6 novembre 2006, Tabak è la persona con l'arto artificiale. Ricorda che alle 9 del mattino di domenica in cella si siede in quanto non è più in grado di mantenere la posizione vessatoria in piedi contro il muro. Entrano in cella tre agenti con divisa grigia, il più alto dei tre lo colpisce più volte con il manganello. Ricorda anche di aver detto la gamba per terrore di essere colpito sulla gamba buona. Se ricordate la deposizione di Grippaudo, la ragazza ricorda che da un'altra cella sentiva una voce lamentosa, la gamba. Tabak aveva mostrato, lo ha riferito al tribunale, l'ora del suo pestaggio, perché dice che una manganellata finì sull'orologio che rimase fermo ed erano le 9:15, 9:30 di domenica mattina. Più o meno l'ora in cui l'ispettore Olla dice di avere richiesto l'intervento, ha testimoniato di avere richiesto l'intervento del colonnello Doria, perché Agata e i suoi avevano questo atteggiamento aggressivo proprio nelle ultime celle in fondo, le celle dove stava Tabak. Urbino Gerardo, udienza 16 maggio 2006, percosso nel corridoio a passaggio con calci alle caviglie. Zincani Sabatini, udienza 23 maggio 2006, percosso nel corridoio al passaggio. E siamo arrivati a domenica. Balbas Ruiz Aitor, testimonianza del 16 ottobre 2006, nel corridoio al passaggio è percosso con pugni ai reni, pizzicotti ed in particolare un calcio alla gamba già ferita. Barringaus Georg, testimonianza del 26 settembre 2006, nel corridoio al passaggio gli tirano le orecchie, lo spintonano e lo sgambettano. Bartesaghi Gallo Sara, testimonianza 24 ottobre 2006, nel corridoio al passaggio è percossa con calci e sottratta con la frase del tipo troia puttana, in cella riceve insulti con espressioni quali fate schifo, puzzate e minacce, ne abbiamo ammazzato uno, dovevamo ammazzarne 100. Sente una suoneria con il motivo faccetta nera, una cantilena con la parola Pinochet ed una canzone di Manu Chao parafrasata con le parole te gusta il manganello, nonché frasi quali vediamo se Bertinotti e Manu Chao vengono a salvarvi. Bauman Barbara, testimonianza 26 settembre 2006, nel corridoio al passaggio gli agenti fanno il gesto di darle dei calci senza però colpirla, dice la ragazza. Blair Jonathan Norman, testimonianza 7 novembre 2006, è percosso nel bagno con un calcio. Bodmer Fabienne Nadia, testimonianza 7 luglio 2006, nel corridoio deve camminare con le mani sulla testa ed è percosso ad ogni passaggio con calci. Brauer Stefan, testimonianza 29 9 2006, nel corridoio deve camminare con la testa bassa ed è percosso a ogni passaggio con calci. Gatterman Christian, testimonianza 29 settembre 2006, nel corridoio deve camminare con la testa bassa e in un passaggio riceve un pugno allo stomaco. Aldiman Fabian, testimonianza 7 luglio 2006, nel corridoio al passaggio è percosso con un calcio. Herman Jens, testimonianza 3 ottobre 2006, nel corridoio deve camminare a testa bassa, è oggetto di sputi ed è percosso al passaggio con calci, sgambetti e anche colpi di manganello. Durante la perquisizione, mentre è nudo, gli palpano i genitali e gli chiedono se ha rapporti sessuali soddisfacenti. Poi lo minacciano con una cinghia e lo mettono in piedi faccia al muro, premendogli la testa contro il muro stesso. Iris Meyer Thorsten, quello del cappellino, testimonianza del 2 ottobre 2006, nel corridoio deve camminare a testa bassa e al passaggio è fatto oggetto di sgambetti e insulti. Hubner Tobias, testimonianza 2 ottobre 2006, all'arrivo del piazzale è colpito con uno schiaffo ed un pugno. Deve poi attendere in piedi faccia al muro della palazzina ed in questa posizione nuovamente percosso. Nel corridoio deve camminare a testa bassa ed è percosso al passaggio con calci. In cella insultato con espressioni quali black block bastard, sente la parola Hitler. Quando chiede di parlare con un avvocato lo minacciano con il gesto del taglio della gola. Gli avvocati erano decisamente impopolari. Kuskau Anna Julia, testimonianza del 23 ottobre 2006. Nel piazzale di Incella insultata con espressioni quali bastardi, black block e derisa per le sue ferite alla bocca e alla mascella. San Peris Francisco Javier, testimonianza 25 settembre 2006, è percosso con calci nel lato di Incella, riceve dal corridoio insulti del tipo bastardo, merda. Schleiting Mirko, testimonianza 4 dicembre 2006, nel corridoio deve camminare a testa bassa, ed è percosso al passaggio con scalpici e gambetti. Schmiderer Simon, qui abbiamo avuto modo di leggere le dichiarazioni da lui rese al GIP il 25 luglio 2001 in sede di convalida dell'arresto e in Germania in rogatoria il 22 maggio del 2002, delle quali è stata data lettura a seguito dell'ordinanza del 12 marzo 2007, uno dei pochi casi quindi in cui non v'è stata una testimonianza diretta. Nel corridoio deve camminare a testa bassa ed è percorso al passaggio con sgambetti. Treiber Teresa, testimonianza del 21 novembre 2006. Nel corridoio deve camminare a testa bassa, al passaggio è fatto oggetto di spute e insultata con parole quali strega ed è percossa. Von Ungar Moritz, testimonianza 17 ottobre 2006. Nel corridoio deve camminare a testa bassa con un braccio piegato dietro alla schiena, è percosso al passaggio con calci. In un passaggio un agente lo afferra per i capelli e gli intima, prima in italiano e poi in inglese, di dire buongiorno. Lui tace e riceve un altro calcio. Wagenschein Kirsten, testimonianza 27 ottobre 2006, nel corridoio deve camminare a testa bassa, al passaggio sente gli insulti, merda, black block. Quindi, sulla base di tutte queste testimonianze, delle quali ho cercato di dare un rapido riassunto, deve ritenersi provata la penale responsabilità dell'imputato Gugliotta anche con riferimento a tutte le contestazioni di cui al capo 20, con due sole eccezioni. Si tratta dei riferimenti alla persona offesa Crocchianti Massimiliano, persona offesa del sabato, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere, quindi nei confronti dei quali non v'è più prova, evidentemente, e della persona offesa Obirne, credo che si pronunci così, ma non so come si pronuncia esattamente, o Bayern, non so, Patrick, che non è venuto a deporre e del quale non è stato possibile dare Mark, l'altro Birne, o Birne Mark, perché non è stato possibile dare lettura delle sue dichiarazioni perché non aveva reso dichiarazioni. Quindi, conclusivamente, l'ufficio del pubblico ministero ritiene che sia provata la penale responsabilità dell'imputato Gugliotta per i reati di quell'articolo 323, 608 e 81, 40, 110, 581, 582, 585, 594, 612, 610, 61 numero 1, 59, rispettivamente ai capi 18, 19 e 20 del decreto che dispone il giudizio e ne chiede pertanto l'affermazione. La richiesta di declaratoria di colpevolezza relativamente al capo 20 non comprende, quindi esclude i riferimenti alle persone offese Crocchianti Massimiliano e O'Byrne o Birne Mark. Per quanto riguarda le richieste in punto pena, si rimanda alle richieste che verranno formulate all'ultima udienza di lunedì prossimo. Resterebbe ora da valutare la posizione dell'imputato Gugliotta con riferimento a singoli specifici reati contestati ai capi 21, 22, 23, 24 e e 25. Mi dirà il tribunale se vuole che la trattiamo ora o domani.
Possiamo farla nell'udienza di domani.
Come ritiene il tribunale? Io sono
rimangono pochi capi ormai.
Sì, ma poi sono capi specifici che esulano dalla trattazione generale. Come ritiene il tribunale? Facciamo domani?
La facciamo.
Va bene. Allora, domani, per ricapitolare, tratteremo. Guardo un attimo il decreto che dispone il giudizio. Finiamo la trattazione dell'imputato Gugliotta per questi capi specifici. Poi tratteremo degli incaricati della vigilanza, cioè delle posizioni dell'imputato numero 7, Valerio Franco, dell'imputato 8, Maida Daniela, dell'imputato 9, Braini Gianmarco e dell'imputato 10, Barucco Piermatteo. Poi tratteremo del livello, cosiddetto livello intermedio, e cioè delle posizioni dell'imputato 11 Tarascio Aldo, dell'imputato 12 Talo Antonello, l'imputato 13 Arecco, 14 Parisi, 15 Turco, 16 Ubaldi, 17 Piscitelli, 18 Multinendo, 19 Russo, 20 Furcas, 21 Serroni, 22 Fonicello, 23 Avoledo, 24 Pintus, 25 Romeo, 26 Mura. Poi tratteremo degli esecutori materiali, e cioè delle posizioni degli imputati Mancini Diana, Salomone Massimo, Gaetano Antonello, Pigozzi Massimo Luigi, Amadei Barbara, Cerasuolo Daniela, Incoronato Alfredo e Patrizi Giuliano. Quindi tratteremo delle posizioni degli imputati da 7 a 34. All'ultima udienza di lunedì prossimo parleremo dei reati della matricola e dei reati dell'infermeria e faremo le richieste in punto pena.
Il dibattimento è rinviato all'udienza del 4 marzo, ore 9:30.